Shalom a tutti, buona serata e buon Purim Katan. Oggi era un giorno di festa, anche ieri. Ieri era Purim Katan, oggi era Shushan Purim Katan. Il 14 e il 15 di Adar Rishon si festeggia Purim in forma leggera, ma è sempre un giorno di festa. Per cui Mazal Tov per questo giorno di festa. Eccoci qui per iniziare una nuova lezione su virtualyeshiva.it. Siamo il 21 febbraio 2008, il 15 di Adar 1, 5768. La parasha di questa settimana, la parasha di Kitissa, parla della rottura delle tavole della legge. Dice il Talmud Bava Batra, pagina 11. Sia le tavole della legge, sia quelle rotte, entrambi si trovano dentro l'Aron HaKodesh, l'Arca Santa. Vuole dire che cosa? Che il Talmud ci spiega che anche le tavole della legge che sono state rotte, sono state spaccate da Moshe Rabbeinu, anche quelle sono state messe dentro l'Aron HaKodesh, dentro l'Arca Santa, dentro il santuario. Dice il Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, soprannominato Nachmanide. Da dove impariamo questo fatto? Che dentro l'Aron HaKodesh, dentro il santuario, si trovavano anche le tavole rotte? Allora, lui lo impara dalla Gemara che dice, come mai è scritto le tavole della legge che hai rotto? E poi c'è scritto subito dopo nel verso Vesantava Aaron e metterai nell'Aron HaKodesh le tavole della legge, perché nei versi sono attaccati i versi dove si dice le tavole della legge che hai rotto e poi metterai nell'Arca Santa le tavole della legge nuove. Da questa vicitudine che c'è tra i due versi si impara dal Talmud che anche i pezzi delle tavole rotte sono stati messi dentro l'Arca Santa. E poi dice il Pasuk, come mai c'è scritto Asher Shibarta? Asher Shibarta vuol dire le tavole che hai rotto. Dice il Talmud, non leggere la parola Asher, non interpretarla con il significato semplice che vuol dire che, ma interpretala con il significato Yishar Koach. Asher può essere anche interpretato come bravo, Asher Am Shekachalo, fortunato, complimenti, bravo Moshe Rabbeinu. Che Asher ha fatto i complimenti a Moshe Rabbeinu per aver rotto le tavole della legge. Chiede Iramban chiede come si può imparare dalla parola Asher, che vuol dire di solito, che di solito Asher è una congiunzione, che invece di interpretare la parola Asher in maniera letterale, noi la interpretiamo come col significato complimenti, bravo che hai rotto. Da dove viene questo insegnamento? Da dove è la fonte di questa interpretazione? Era il Ramban. Ci dice una cosa molto importante. Noi sappiamo che colui che accusa non può essere quello che difende. Ovvero, un oggetto che può causare un'accusa, che può causare un difetto o un ricordo negativo, non dovrebbe essere considerato un qualcosa di positivo. E la Torah mi dice di prendere i pezzi delle prime tavole della legge che sono stati rotti e di metterli dentro l'Arca Santa. Questo vuol dire che cosa? Questo vuol dire che le tavole della legge, le prime tavole della legge che sono state rotte, pur essendo una cosa molto negativa, in realtà dovrebbe essere una cosa positiva, perché sennò io non l'avrei portata dentro l'Aron HaKodesh. Io non l'avrei messa come ricordo per le generazioni, l'avrei nascosta, l'avrei messa via, l'avrei seppellita. Allora dice il Ramban, dice il grande Nachmanide, il fatto che Hashem abbia voluto e desiderato che per tutte le generazioni seguenti nel Mishkan, nel tabernacolo, nel primo santuario, nel secondo santuario, nel futuro terzo santuario che verrà presto, lì ci saranno sempre le tavole della legge, sia le prime che le seconde, sia quelle intere le seconde, sia le prime quelle rotte. Questo vuol dire che le tavole rotte non sono un segno di negatività e non ricordano solamente il peccato del vitello d'oro, hanno qualcosa di positivo in sé. Se non fosse stato così, Hashem non avrebbe chiesto e desiderato che questi pezzi fossero rimessi e portati ovunque dentro il Mishkan, dentro il Bet HaMikdash. Dice il Nachmanide, per questa ragione noi dobbiamo interpretare la parola Asher Shibarta non nel senso letterale che tu hai rotto, ma Asher viene come la parola Ashrei Shevetecha, fortunati quelli che siedono nella tua casa, dice il Salmo 145. Asher viene da Ashrei, fortunato. Che Hashem dice, fortunato te Moshe Rabbeinu, grazie Moshe che hai rotto. Così dice Nachmanide, così dice Ritva, così dicono i Meiri, così dicono tutti i Rishonim, i grandi maestri di mille anni fa che si chiamano i Rishonim, tutti dicono che dal fatto che Hashem abbia voluto, desiderato e ordinato di mettere i pezzi delle tavole che sono rotte dentro l'Arca Santa, questo dimostra che Hashem non era arrabbiato, che la rottura delle tavole non era solamente un atto negativo, ma anzi, perché? Perché se fosse stato qualcosa che accusa Ben Israel, che disprezza il valore di Ben Israel, Hashem non avrebbe messo qualcosa di negativo dentro il santuario. Come dice il famoso detto, En kategor nas sanegor, non può l'accusatore fare anche il difensore. Non può il procuratore che accusa diventare anche l'avvocato che difende. Non è possibile. Se uno accusa, accusa. Se uno difende, difende. Noi sappiamo, ad esempio, che il sacerdote normale, il Kohen Ediot, lui metteva 4 abiti bianchi. Invece il sommo sacerdote Kohen Gadol lui metteva gli abiti d'oro, ne metteva 8 ed erano dorati. Solo il giorno di Kippur, un solo giorno all'anno, il Kohen Gadol, che doveva fare lui tutti i servizi di questo grande giorno, lui non vestiva d'oro ma vestiva bianco, completamente bianco. Perché? Perché siccome il giorno di Kippur viene a perdonare per il peccato del vitello d'oro, perché in questo giorno Hashem ha perdonato il vitello d'oro, ha detto Vassalachti Kidvarecha, vi perdono per questo grave peccato che avete fatto. Allora Moshe Rabbeinu non poteva entrare dentro il santo dei santi, il Kodesh Kodashim, con gli abiti d'oro, che potevano ricordare il peccato del vitello d'oro. Cosa faceva Moshe Rabbeinu? Cambiava gli abiti, aveva degli abiti appositi per il giorno di Kippur, che erano bianchi e non erano d'oro. Solo quando lui faceva i servizi quotidiani che si fanno tutto l'anno, quelli li faceva con gli abiti d'oro. Quando faceva la menorah, che è una cosa che si fa tutto l'anno, faceva con gli abiti d'oro. Quando faceva l'incenso, che è un servizio che non è legato a Yom Kippur, lo faceva con gli abiti d'oro. Quando faceva i servizi, i lavori di Yom Kippur, li faceva con gli abiti bianchi. E così il Kohen Gadol cambiava i vestiti per 5 volte. E ogni volta che cambiava andava in mikve per purificarsi. E nessuno ha il diritto di andare in mikve, di bagnarsi, di lavarsi il giorno di Yom Kippur. Solo uno era esente, era il grande sacerdote, che lui poteva e non solo doveva lavarsi il giorno di Kippur, quando lui cambiava i vestiti, da quando faceva un servizio quotidiano regolare, e allora metteva i vestiti d'oro. E quando invece iniziava a fare un servizio legato a Yom Kippur, metteva quelli bianchi, perché non può l'accusatore fare il difensore. Ovvero, quando Yom Kippur entra nella sua fase di chiedere il perdono al pecchero del vitello d'oro, questo perdono non può essere richiesto con gli abiti d'oro. Perché? Perché tu vieni a chiedere perdono a un peccato legato all'oro e ti presenti con gli abiti d'oro? Questo è incompatibile. Ecco perché il Kohen Gadol doveva cambiare i vestiti per 5 volte, per tutte le volte che lui faceva i servizi che erano particolari del giorno Kadosh, del santo giorno di Yom Kippur. Questo vuol dire che cosa? Che è talmente importante il concetto di En Kategor Nase Sanegor, l'accusatore non può fare il difensore, pur essendo qui una situazione molto lontana, perché noi non stiamo parlando dello stesso oro, stiamo parlando di abiti d'oro, non stiamo parlando della stessa generazione, stiamo parlando di secoli dopo, anche se sono passati 1000 anni da quando ha fatto quel peccato del vitello d'oro, anche se noi siamo, se il Kohen Gadol entra con degli abiti d'oro che non c'entrano niente, solo siccome qui era oro, lì era oro, può esserci un collegamento, la Torah ha detto no, non mettere abiti d'oro, metti gli abiti normali, quotidiani di tutto l'anno, metti gli abiti bianchi. Allora, noi riflettendo su questo fatto ci rendiamo conto che se solamente il fatto che questo è oro, sono passati tanti anni, comunque le due cose sono collegabili e possono causare e sono problematiche, figuriamoci allora quanto può essere grave il fatto che non solo qualcosa che è collegabile come l'oro con l'oro al peccato del vitello d'oro, ma proprio le tavole della legge che erano rotte, i pezzi delle tavole della legge, uno vede questi pezzi delle tavole, cosa capisce? Cosa si ricorda? Si ricorda del peccato del vitello d'oro. Per cui l'evidenza e il collegamento che c'è tra i pezzi delle tavole della legge sono molto più collegati con il peccato del vitello d'oro che non gli abiti d'oro che metteva il Kohen Gadol, che sono collegabili, e allora per non ricordare questo peccato allora lui non li metteva. Allora, se solo un giorno all'anno, il giorno di Yom Kippur, il Kohen Gadol non metteva questi abiti quando lui entrava al Santo dei Santi per non ricordare l'oro il giorno di Yom Kippur, figuriamoci i pezzi delle tavole della legge, i pezzi frantumati delle tavole della legge che c'erano dentro l'Arca Santa, non solo un giorno all'anno, ma tutti i santi giorni dell'anno c'erano queste tavole della legge dentro il Santo dei Santi. E il collegamento col peccato è ancora più forte, più evidente, e nonostante ciò la Torah ci dice: raccomando, bravo Moshe Rabbeinu, complimenti, mi raccomando, i pezzi metteteli dentro l'Arca Santa, portateli dovunque e ovunque, perché questo è molto importante. Chiede il Nachman, com'è possibile? L'accusatore non può fare il difensore. Nel luogo del santuario, il posto dove noi preghiamo per la Israele, preghiamo per dare per le benedizioni, per tutto quanto, lì in teoria non dovremmo portare dentro qualcosa di negativo, qualcosa che possa accusare il Israele. Non puoi portarlo nel posto dove preghi per il bene qualcosa che accusa. Non può l'accusatore poi fare il difensore. E allora, com'è possibile che dentro l'Arca Santa Hashem abbia ordinato di mettere i pezzi delle tavole della legge che erano rotti, che ricordano il peccato del vitello d'oro? Dice il Nachmanide, dobbiamo dire che se Hashem ha voluto che si portassero dentro, vuol dire che Hashem li vuole dentro il Kodesh Kodashim, il Santo dei Santi, vuol dire che sono importanti. Bene. Cosa dice il Nachmanide? Sicuramente sono positivi, non sono un'accusa, per cui Hashem li vuole. La domanda è perché? Perché sono così importanti? Sappiamo che ci sono diverse spiegazioni perché Moshe Rabbeinu ha rotto le tavole della legge. Una spiegazione viene portata a Giuda Rashi, che Moshe Rabbeinu ha fatto un ragionamento forzato. Moshe Rabbeinu ha detto, è scritto nella parasha di Bo, che se un ebreo ha fatto un peccato, lui non ha fatto la Milano, non ha fatto la circoncisione, non può mangiare il sacrificio pasquale, non può mangiare il Corban Pesach. Moshe Rabbeinu ha detto, se per la Milà uno non può mangiare il Corban Pesach, allora qui Bene Israele non è che non hanno fatto la Milà, qui Bene Israele hanno fatto l'idolatria, hanno negato Hashem, che è molto peggio, hanno negato il concetto base del credo ebraico. Io adesso dare tutta la Torah, Moshe Rabbeinu ha detto, se per una Milà non possono fare il Corban Pesach, figuriamoci, io devo dargli tutta la Torah, che è molto più importante del Corban Pesach, e loro non solo che non hanno fatto la Milà, ma hanno negato Hashem, hanno fatto il vitello d'oro. Moshe Rabbeinu ha fatto questo ragionamento forzato dal Corban Pesach, è arrivato alla conclusione che lui non poteva dare le tavole della legge, le ha prese e le ha rotte. Allora, secondo questa spiegazione, possiamo capire che la rottura delle tavole della legge non era una cosa negativa, ma era una cosa per salvare Bnei Israel, è una cosa che Bnei Israel non potevano ricevere, sarebbe stata un'accusa contro di loro. Allora, potremmo dire che che Moshe Rabbeinu, lui ha protetto l'onore della Torah, ha detto, Hashem mi vieta di far fare il Corban Pesach, il sacrificio pasquale a un ebreo che non ha fatto la Milà, perché non è rispetto della Torah, allora sicuramente non sarà rispetto dare tutta la Torah agli ebrei che hanno fatto il vitello d'oro, hanno peccato con l'idolatria. Allora, diciamo che questa è una buona, capiamo questa spiegazione, Hashem ha agito per il cavolo della Torah, per l'onore della Torah, però rimane una domanda che se Moshe avrebbe voluto tutelare la grandezza della Torah, Moshe Rabbeinu avrebbe dovuto ridare le tavole della legge e non rompere le tavole della legge. Rompere e spaccare è una cosa negativa. Come si può dire che la rottura delle tavole della legge sia qualcosa di positivo, qualcosa di meritevole? Potrei dire che sarebbe stato meritevole il fatto che Moshe l'ha restituita, ma non che l'ha rotta. Per cui rimane la domanda, come mai Hashem dice a Moshe Rabbeinu, bravo che l'hai rotta, complimenti, hai fatto una grande cosa. Fino al punto tale che Moshe riceve un grandissimo complimento, Hashem gli dice di mettere i pezzi delle tavole della legge per ricordare le generazioni il metodo di Moshe Rabbeinu, che lui l'ha rotto, è bravissimo. Com'è possibile che questo sia un complimento? Visto che questo ricorda una cosa negativa. Un'altra spiegazione viene data sempre da Rashi, che la rottura delle tavole della legge è questo paragonabile alla rottura a una sposa che si è appena sposata. Si trova sotto la coppa. Viene fuori una voce che lei ha tradito suo marito. Quando lei è ancora sotto la coppa, durante la coppa lei tradisce il marito. Allora viene l'amico della sposa, cosa fa? Viene e strappa la Ketuvah. Cosa succede? Quando l'amico della sposa strappa la Ketuvah, allora la sposa non è più accusabile di adulterio, che lei ha tradito il marito, perché lei non è più sposata, non c'è la Ketuvah. Hashem ha detto Bnei Israel, io sono il vostro Dio, non avete altri dei al fuori di me, e noi ci siamo sposati con Hashem, questo è il matrimonio, noi non scambieremo Hashem con un altro Dio. Hashem ha detto, io mi sposo con voi, io non vi scambierò con un altro popolo, vi scelgo a voi come popolo eletto, che voi avete il compito, avete l'onere di divulgare la Torah, di insegnare al mondo il monoteismo, allora io mi sposo con voi, voi farete la mia missione nel mondo, voi vi sposate con me, voi non mi potete cambiare con un altro Dio. Poi un marito dice alla moglie, tu sei la mia unica moglie, io non cambierò mai, e lei dice, io non ti cambierò, e c'è un patto di unione tra i due. Ma da dove nasce questo patto di unione? Dalle tavole della legge. Questo nasce dal fatto che nei 10 comandamenti c'è scritto, io sono Hashem il vostro Dio, non avete altri dei al di fuori di me. Allora, quando sono state rotte le tavole della legge e non c'è più la Ketubah che unisce il marito e la moglie, non c'è più un patto che dice io sono vostro Dio e voi non potete sostituirmi a nessun altro Dio, automaticamente bene Israele, se hanno fatto il vitello d'oro, non sono più punibili, perché non c'è nessun vincolo che li lega, diventano come una donna che è libera, che non è sposata. Una donna libera può sposarsi con chi vuole, può anche fare adulterio, può anche sposarsi e fare idolatria, perché non è più legata ad Hashem, Chas v'Shalom. Per cui la rottura delle tavole della legge potrebbe essere interpretato come un segno di salvezza di Am Yisrael, un modo come salvaguardare e difendere l'onore e la vita di Israele. Poi il Midrash continua dicendo che in realtà quando si è scoperto che Bene Israele non ha veramente peccato, ma sono stati gli altri popoli che si sono aggregati insieme a Israele, sono loro che hanno peccato. Allora a quel punto lì Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, senti Moshe, chi è che ha rotto queste tavole della legge? L'hai rotto te, è vero? Ebbene, adesso tu le devi riscolpire. Mosè ha dovuto riscolpire delle tavole della legge nuove, le ha portate su in montagna, Hashem ha rinciso 10 comandamenti sulle nuove tavole che Mosè ha portato. Come mai Mosè Rabbeinu deve riscolpire queste tavole della legge? Mancava della pietra? Era finito lo stock di pietra che c'era in cielo? Mosè deve portare della nuova pietra? Hashem dice a Mosè Rabbeinu così, cosa significa? Tu hai rotto le tavole della legge per difendere la tua amata la sposa che è la tua amica e tu hai voluto proteggerla da un'eventuale accusa di tradimento. Ma dal momento che si è scoperto che lei non ha fatto nessun tradimento e tutte queste voci negative che sono venute fuori sono state causate dagli altri popoli che si sono aggregati insieme a lei, ma lei non ne ha colpa. Allora dice il marito, dice all'amico della sposa, senti, tu hai strappato la Ketubah, tu hai rotto le tavole della legge, tu hai il dovere adesso di riscolpire queste tavole e riportarmele su che io inciderò di nuovo 10 comandamenti. Questo vuol dire che cosa? Hashem vuole dire a Moshe Rabbeinu questo è il messaggio. Siccome le tavole della legge che sono state rotte, sono state un modo come salvare Bene Israele e difendere Bene Israele, ma dal momento che Bene Israele non sono più accusabili e non hanno colpa, allora, dice Hashem a Moshe, tu l'hai rotto per sicurezza, per prevenire qualsiasi accusa. Bene, adesso che abbiamo scoperto che loro non sono colpevoli, ma sono stati gli altri popoli che si sono aggregati, che hanno fatto loro il vitello d'oro. Ebbene, uno potrebbe pensare che Bene Israele hanno peccato loro e tu hai rotto le tavole della legge. Adesso ti dico Moshe Rabbeinu, sai cosa? Le fai tu le tavole della legge nuove, perché non dovevi mica romperle, era sbagliato romperle. La rottura delle tavole è una cosa in più che non era necessaria. Siccome tu l'hai rotta per niente alla fine, visto che abbiamo scoperto che non sono stati loro a peccare, adesso lo devi rifare te, così chi ha fatto l'errore lui lo deve aggiustare. Allora questo fatto dimostra che cosa? Che qua c'è stato un errore, che Bene Israele non hanno fatto il loro peccato col vitello d'oro, ma sono stati gli altri popoli. Allora Mosè doveva lui scolpire e lui doveva rimediare l'errore che è stato fatto. Potremmo a questo punto dire che le tavole della legge rotte non sono proprio una colpa, ma sono state fatte e rotte per salvaguardare Bene Israele, per difendere Bene Israele, per salvarli da un'accusa. Però, cari amici, anche questa spiegazione non è sufficiente. Perché? Perché è vero che Moshe Rabbeinu ha fatto questo per salvare Bene Israele. Non si capisce però come mai Moshe Rabbeinu, se voleva difendere Bene Israele con la Ketubah, col contratto di matrimonio che c'era tra Bnei Israel e Hashem, bastava che lui, quando scendeva dalla montagna, non consegnava le tavole della legge Bnei Israel, perché dice la Halakha, un marito che scrive la Ketubah e non la consegna a sua moglie, loro non sono sposati, perché lei non ha mai ricevuto la Ketubah. Poi ci scende dalla montagna, vede che hanno peccato, può dire, vabbè, non vi do la Ketubah, finita la storia, non siete sposati. Dov'è la necessità di rompere le tavole della legge? Perché bisogna spaccare un qualcosa che Hashem ha creato con le sue mani e spaccarlo. Addirittura dice Talmud che le seconde tavole della legge non sono così speciali, così preziose, così sante, così come le prime. Le prime stavano nel miracolo, perché nelle prime tavole della legge la scrittura era incisa da una parte all'altra. Nelle seconde tavole della legge non c'era un'incisione che andava da una parte all'altra, infatti le lettere non stavano nel miracolo così come prima. Tutta un'altra cosa, le prime tavole della legge sono opera di Dio, le seconde tavole della legge sono opera di un uomo, Moshe le scolpisce, poi Hashem le incide, ma non è la stessa santità. Allora Moshe Rabbeinu vuole difendere per Israele, bene, che le difenda. Per quello c'è bisogno di spaccare, di rompere un dono di Hashem, un qualcosa di talmente spirituale e divino. Bastava non darglielo. Invece dall'espressione del Talmud risulterebbe capire che la rottura delle tavole della legge non è solamente un qualcosa di negativo, ma che ha portato una protezione, una salvezza, un modo come tutelare la grandezza del mezzo della Torah. No, sembrerebbe dire che la rottura delle tavole della legge sono proprio un qualcosa di positivo e di buono, è un onore, una lode. Come dice Talmud, Asher Shibarta, che tu hai rotto, complimenti che hai rotto, bravo che hai rotto. A questo punto bisogna capire come mai tutti i Rishonim dicono che la rottura di per sé era una buona cosa, per cosa Hashem l'ha voluto dentro l'Arona Kodesh, dentro il santuario sempre, e questo non ricorda qualcosa di negativo, come si può mettere invece il negativo vicino al positivo. Allora tutto questo richiede una spiegazione, come mai le tavole rotte non solo non ricordano qualcosa di negativo, ma addirittura esprimono qualcosa di eccezionale, di superlativo. Come mai? Dov'è la spiegazione di tutto ciò? A questa domanda ci sono diverse risposte che sono state date nelle varie sefote e discorsi del Rebbe di Lubavitch. Questa sera noi ci focalizzeremo su una delle risposte che avrebbe parlato nell'anno Tavshin Mem Hei 1985, durante il giorno di Purim, e che è riportato anche nelle Kotesi Chodderebbe volume 26. E questo si basa sul Midrash. Dice il Midrash, perché le seconde tavole della legge Asher Shibarta sono così più importanti? Complimenti che hai rotto, perché le seconde tavole della legge. Cosa vuol dire? Mi hanno chiesto prima sulla chat che differenza c'è tra le prime tavole e le seconde tavole. Dice il Midrash su questo. Quando Hashem ha dato le prime tavole della legge, ha dato 10 comandamenti e la Torah scritta e basta. Cinque libri della Torah, e Torah scritta, e solo e basta, senza le spiegazioni, senza i commenti, senza la Lakot, senza il Midrashim, senza la Kabbalah, senza la mistica, vero, solo la Torah scritta. Quando invece Hashem ha dato le seconde tavole della legge, Hashem ha dato e aggiunto tutti i Midrashim, Talmud, Hashem ha aggiunto la Kabbalah, la mistica, le Halachot, il Talmud, la spiegazione della Torah. La Torah è scritta in codici, è incomprensibile senza la Torah orale. Con le seconde tavole della legge Hashem ha dato tutta la Torah orale e la spiegazione della Torah scritta. Si potrebbe chiedere su questo la famosa domanda che dice El Hoten Iskar, uno che pecca non deve essere gratificato, poiché lui ha peccato deve essere punito. E qui cosa viene fuori? Per essere il peccato con vitello d'oro, si rompono le prime tavole della legge, allora vengono date vengono ridate le seconde tavole, ma con molte più aggiunte. Allora lo dice, va bene fare peccato, fai di grandi affari facendo dei peccati. Com'è possibile una cosa del genere? Dov'è la logica che lega le seconde tavole della legge con tutte le aggiunte che Hashem ha dato, con tutta la Torah orale? In altre parole risulterebbe che viene fuori che la Torah, con tutta la sua profondità, quanto lei è profonda e grande, non sarebbe stata compatibile con Bene Israel se non dopo la rottura delle tavole della legge. Quando Hashem ci dà le prime tavole della legge sulla montagna di Sinai, ci dà la Torah scritta. La Torah scritta ha un'infinità di Sukkim, cioè con tutti i profeti, con gli agiografi, benissimo. Però ha un inizio e una fine. C'è un limite. Invece quando Hashem ci dà la Torah orale, la Torah non ha più un limite. E senza limite la Torah. Puoi studiare, 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 non hai mai studiato abbastanza. Puoi sempre trovare un altro approfondimento, non è più la scritta che la traduce e basta. C'è la spiegazione, ci sono gli approfondimenti, c'è un approfondimento che puoi trovare nel mondo di Arzidut, un altro approfondimento nel mondo di Bria, a seconda del livello in cui tu ti trovi, spirituale, la Torah può essere interpretata in maniera diversa. In altre parole, quando sono state date solo le prime tavole della legge, la Torah, quanto era grande, era comunque limitata. Aveva un numero limitato di psukim diversi che iniziava quando in Israele hanno peccato col vitello d'oro e Hashem ha dato le seconde tavole della legge, all'improvviso la Torah ha acquisito un nuovo look, una nuova faccia. La Torah non è più solamente dei psukim diversi. Ci sono dei commenti, degli approfondimenti, delle spiegazioni, della mistica, delle allusioni, del valore gematrio, del valore numerici, della mistica ballata. In altre parole la Torah diventa infinita. Adesso, quando Bene Israel ricevono le prime tavole della legge, non sono ancora compatibili con un look così infinito della Torah. Loro ne possono solamente ricevere una Torah limitata. Quando invece peccano col vitello d'oro, in quel momento loro acquisiscono questa forza infinita. E qui la domanda è proprio questa: com'è possibile che peccando benestre si elevano e si innalzano e diventano ricettivi a qualcosa di infinito, e prima di aver peccato invece non sono ricettivi a qualcosa di infinito, possono ricevere solo una Torah limitata? Per capire questa domanda dobbiamo introdurre un verso che diciamo nella preghiera ogni giorno. Alla fine della Amidah ogni giorno diciamo Petach libi b'Torateh, Hashem, apri il mio cuore con la tua Torah. cosa diciamo prima di questo verso? Cos'è l'introduzione che ci prepara per ricevere la Torah? Dice, diciamolo la Tefillah, Venafshi che ha parla col Tehie. La mia anima che sia come la terra, come la sabbia per tutti. Una persona per ricevere la Torah, per aprire il suo cuore per ricevere la Torah, cosa lui deve fare? Dice, diciamo nella Tefillah, che il suo cuore diventi un cuore distrutto, spaccato, come la sabbia. Deve annullare se stesso. E qui vi chiedo un attimo d'attenzione. Di solito tutti gli educatori sanno che per poter trasmettere un concetto a un alunno è fondamentale dargli un'autostima, in inglese la chiamano self-confidence. Non bisogna mai annullare l'alunno e dire tu non capisci niente, tu sei stupido, no, perché lui non sarebbe in grado di concepire, di imparare. Bisogna sempre dire che tu sei in gamba, bisogna solo essere positivi. Questa è la regola numero uno di qualsiasi educatore. Noi diciamo nella preghiera esattamente l'opposto. Hashem, ti chiediamo di aprire il nostro cuore con la tua Torah, sai come? Ti chiediamo di fare in modo che il nostro cuore, che il nostro cuore sia proprio nullo, sia schiacciato, sia come la sabbia della terra. Come può uno pretendere che annullando se stesso lui diventi recettivo e in grado di ricevere la Torah? Lui diventi in grado di essere compatibile alla Torah. La spiegazione è la seguente. La Torah è la saggezza di Hashem. È spiegato nel Tanya capitolo 4, nella prima parte del Tanya, così come Hashem è infinito e senza limite, e non c'è nessun modo come limitarlo, come acchiapparlo, Hashem è senza limite. Non può avere immagine, non può avere inizio, non può avere fine, né a livello di tempo, né a livello di spazio. Così come Hashem è infinito, così anche la sua saggezza è infinita. Non c'è nessun modo come limitare la sua saggezza, perché è la saggezza di Hashem. Allora chiede in Tanya una domanda. Come noi possiamo capire la Torah? Che la saggezza di Hashem, se Hashem è infinito, anche la sua saggezza è infinita. Allora come possiamo capire la Chokhmah di Hashem? Quando una persona sarà intelligente, sarà un genio, sarà Einstein, comunque una creatura, e lì siamo limitata, e non ha nessun tipo di legame, di compatibilità con una saggezza infinita, è quella di Hashem. Spiegazione di Celtagna nel quarto capitolo, che è vero che non si può portare in un intelletto limitato una saggezza illimitata, è vero, non si possono mettere insieme, ma spiega nel Tanya che Hashem ha preso la sua saggezza, la sua Torah santa, la contratta e la limitata nella Torah. Ed è riuscito Hashem, siccome Hashem è infinito e può fare tutto, allora Hashem può anche prendere una saggezza infinita e chiuderla, metterla nella Torah che è limitata in un certo senso. Per cui nonostante che Hashem sia infinito, e anche la sua saggezza lo è, infinita, Hashem ci ha dato la possibilità di unirci a Lui in maniera profonda, studiando la sua Torah. Prendiamo un Talmud e studiamo come una mucca che ha è andata contro una persona, l'ha uccisa, questa mucca è colpevole di pagare metà del danno, dice la Torah, eccetera, eccetera. Tutte queste regole qui. Questa è la saggezza di Hashem che l'ha limitata dentro la Torah. Facendo questo, Hashem cosa ha fatto? Ha dato la possibilità all'uomo di unirsi a lui, ha dato la possibilità a un cervello limitato di poter studiare la Torah, che in realtà la Torah è la saggezza di Hashem che è finita, ma dall'altra parte la Torah è finita, è comprensibile. Cioè la Torah è un'unione di due opposti, un qualcosa di infinito che Hashem, e dall'altra parte concetti che sono limitati, finiti, comprensibili dell'uomo. Questa unione di due opposti, questa fa parte della Torah. Hashem ha fatto questo miracolo, questa unione, per permettere all'uomo di capire la volontà di Hashem. Infatti spiega il Tanya che dopo che Hashem ha messo la sua Chokmà dentro la Torah non è diventata limitata. La Torah è rimasta infinita. Ma Hashem ha fatto in modo che pur essendo la Torah infinita, l'uomo potesse comprenderla perché è rivestita in concetti limitati e finiti. In concetti che l'uomo può capire, per cui la Torah rimane infinita, perché la Chokmà di Hashem è Hashem infinito e la sua Chokmà per forza è infinita, ma si riveste in concetti che possono essere comprensibili dall'uomo, che possono essere concepibili da una mente limitata come quella umana che è stata creata, da una mente di una creatura limitata. Dice il Baal Shem Tov, cos'è il significato del verso Torata Shem Timima? C'è scritto nel capitolo del Tehillim 119, la Torah di Hashem è integra. Cosa vuol dire la Torah di Hashem è integra? Spiega il Baal Shem Tov, la Torah di Hashem, che è scesa in questo mondo e si è abbassata talmente tanto in concetti materiali e concetti limitati, è rimasta uguale, tale o quale, infinita, così come lo era prima che venisse in questo mondo. Vuol dire che cosa? Che anche se la Torah ha una faccia che sembrerebbe limitata, di concetti limitati, in realtà la Torah non ha perso la sua integrità. Torah da Shem Timima, la Torah di Hashem è integra, è uguale a prima, è sempre infinita. E spiega nel Tanya così. Se tu prendi da un milione, da un trilione, da un billion in inglese, una unità, è vero che l'uno in rapporto al bilione è quasi nullo, cioè quando togli l'uno dal bilione, togli una goccia dal mare, cosa hai fatto? Hai cambiato qualcosa nel mare? No, in apparenza non è cambiato niente. Dice Tanya, siccome il bilione è composto di tante unità, che tutte insieme formano il bilione, quando tu togli una sola unità dal bilione, che in rapporto al bilione è quasi nullo, il bilione non è più un bilione, ma è 999 mila miliardi, non è più un bilione. Ah, solo un'unità al bilione non è niente. Non è niente, è un qualcosa, perché il bilione è composto di tanti, un bilione di unità. Togli una goccia dal mare, il mare non subisce nessun cambiamento da una goccia che gliela togli. In realtà sì, perché siccome il mare è composto da un'infinità di gocce, da un numero grandissimo di gocce, una goccia in meno cambia qualcosa al mare, perché il mare è composto da un insieme di tante gocce. Se però noi parliamo invece di una dimensione che è infinita, senza limiti, una persona che ha un'infinità di dollari, non un bilione di dollari, ma ne ha un'infinità, se gli togli un dollaro non gli cambia niente, perché la sua ricchezza non è composta da tante unità, ma non ha limite. Togli un altro dollaro, non cambia niente. Gli dice, fa 100, cosa vuol dire 40 centimi, ma tra 10.000 infinite, sai cosa vuol dire? Dice Ban Chintò, quanto tu toglierai dalla Torah? Togli una spiegazione, togli un'altra spiegazione. Quando tu limiterai la Torah, i concetti materiali, questo non cambierà mai niente. La Torah rimane infinita. Uno dice, io sposato, ho studiato 5-10 anni di Shiva, ho fatto un sacco di cose, mi sento soddisfatto, mi sento essere più vicino ad Hashem, più completo, vicino alla Torah. No, non hai capito niente. La Torah è sempre infinita. Quando tu hai studiato, sei infinitamente lontano dalla Torah, perché la Torah è infinita, non ha limiti. Uno può studiare lo stesso trattato di Talmud per 1000 volte e ogni volta lo capirà in maniera diversa. Sapete che nel Talmud, nel consiglio, si studia nelle Shiva, allora delle volte si rimane 6 mesi a studiare 2 pagine del Talmud. Solo per far vedere l'infinità che c'è nel Talmud, ogni riga, ogni pezzo, poi studiare così, poi così ancora, poi così, tutto questo è ancora orario, non ha limite. Dice il Baal Shem Tov, la Torah di Hashem, che Hashem è infinito, anche la Torah rimane infinita anche quando si veste in concetti materiali. Perché? Perché quando tu la studi puoi studiare ancora e ancora ancora di più, la Torah non ha mai limite. Sia prima che quando si trovava nei mondi spirituali, sia dopo quando si è rivestita nel mondo materiale. Per cui in modo che una persona è limitata, possa capire la Torah che è infinita, è fondamentale che l'uomo che studia la Torah abbia un sentimento di annullamento, che l'uomo si senti nullo davanti a Hashem, perché la Torah è una parte di Hashem, Hashem è infinito. La Torah, anche se quando si è rivestita in concetti materiali, è rimasta infinita. L'uomo, che è una creatura finita, per studiare la Torah, deve avere, è fondamentale il primo approccio, un approccio di annullamento, per essere compatibile con l'infinità della Torah. Senza l'annullamento profondo di se stesso, è impossibile studiare veramente bene la Torah, perché c'è una lontananza infinita. La Torah è infinita, l'uomo è una creatura finita, le due cose sono opposte fra di loro, non c'è niente che li può rendere compatibili, se non il fatto che l'uomo si annulla prima di studiare la Torah e dice, io mi annullo se stesso, annullo il mio ego, annullo il mio io, allora l'uomo inizia a diventare compatibile con l'infinità della Torah. Per questa ragione noi diciamo nella preghiera, Hashem, per favore rendi il nostro cuore nullo, annulla il nostro cuore come la sabbia della terra, e solo allora possiamo chiedere, apri il nostro cuore allo studio della tua Torah. La Torah santa, la Torah infinita, come te sei infinito, che è incompatibile a una mente limitata, che è una creatura come noi, come la nostra. L'unico modo come noi possiamo affrontarci, avvicinarci, a sperare di poter unirci alla Torah infinita, è quella, la prima condizione sine qua non, è quella di annullare il nostro ego, il nostro io. E con questo annullamento noi possiamo avvicinarci e dire a Hashem, dacci la possibilità di studiare la Torah. A questo punto possiamo capire cosa è successo con le seconde tavole della legge, a differenza delle prime tavole della legge. Abbiamo spiegato prima che le prime tavole della legge erano limitate. Lasciamo la Torah scritta, che inizia e finisce. Inizia qui, finisce qui, basta. Con le tavole della legge si è introdotto il concetto di infinità della Torah, che prima non si notava così tanto. prima uno poteva studiare tutto il tavolo, la Torah scritta, imparare a memoria, ma solo la Torah era fatta di parole scritte. Dal momento che invece la Torah, Hashem ha portato la santità anche nel concetto della Torah. Cioè quando uno studia la Torah orale, le spiegazioni, sta studiando anche la Torah e nelle spiegazioni non c'è limite. Uno può avere un'altra spiegazione, allora la Torah diventa veramente. Prima non c'era spiegazione, c'era solo la Torah scritta con la traduzione, senza commenti, approfondimenti, aggiunte, midrash, kabbalah, niente. Quando è che la Torah diventa veramente infinita? Quando si aggiunge con le scuole tavole della legge tutti gli altri livelli. Una persona che ha studiato 80 anni tutto il Talmud, 50 volte, arriva a capire che in realtà non ha ancora capito. E come dice, c'è scritto che più uno studia, più si rende conto quanto meno lo capisce. Quanto lui non capisce pochissimo dell'infinità della Torah. Dice la Mishnah, attenzione, non per questo, siccome la Torah è finita, uno dirà, va bene, allora non inizio neanche, tanto non arriverò mai, no. Lo alecham l'achalikmor, tu non hai il dovere di finire il lavoro, ma non hai neanche il diritto di lavartene le mani, dice perché a voi, che è trattato delle massime dei padri. Non sei libero, ve lo atta ben forin li patermi mena, dice per voi. Per cui ognuno di noi ha il dovere di studiare la Torah ogni giorno, giorno e notte, il minimo almeno un'ora alla mattina, un'ora alla sera, studiare il Tanto Talmud, la Halakot. Questo è il dovere di ognuno di noi. Vediamo adesso un attimo, quando è che Hashem ha messo in evidenza l'infinità che c'è nella Torah, ovvero quando è che Hashem ha aggiunto la Torah orale, che è quello che evidenzia la parte infinita della Torah? Solamente quando lui ha dato le seconde tavole della legge. Perché? Quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, 10 comandamenti, 6 di Sivan, e Hashem ha dato da tutti i popoli, ha chiesto loro, voi volete la Torah? Loro hanno detto, cosa c'è scritto? Non puoi uccidere, non puoi rubare, eccetera, eccetera. No, non va bene per noi, è difficile. Quando è andato dai benestari, ha detto loro, volete la Torah? Sì, certo che vogliamo la Torah. La Sevi Nishma, faremo, ascolteremo. E allora Hashem ha scelto Bene Israele da tutti i popoli e ha dato loro il compito di studiare e di applicare la Torah e di insegnare al mondo il monoteismo e i valori etici che sono scritti dentro la Torah. A questo punto cosa succede? Bene Israele, nel momento che loro hanno ricevuto i 10 comandamenti, stavano ricevendo le prime tavole della legge, loro si trovavano in una dimensione di superiorità agli altri popoli. Si trovavano con un sentimento, diciamo, di soddisfazione, di orgoglio, di grandezza. Siamo stati noi gli unici scelti da tutto il mondo. Ma allora, in quel momento di benessere, non erano compatibili con un approccio a una Torah infinito. Le prime tavole della legge sono state date solamente con la Torah scritta, con un qualcosa di Torah che è limitato solo alla Torah scritta, perché gli mancava il sentimento di annullamento, che è la condizione sine qua non che ti può permettere di legarti alla Torah infinita. Uno che è infinito e la Torah che è infinita, come possono legarsi? Quando il finito si annulla. Dice, annulla il mio ego, annulla il mio io. Ma quando Benessa hanno ricevuto le prime tavole della legge sulla montagna di Sinai che Hashem mi ha scelti? Non erano per niente umili, non erano per niente con un sentimento di annullamento, anzi, sentivano grandi, importanti. E allora in quel momento loro non potevano ricevere il Talmud, il Midrash, la Kabbalah, le Halakhot. Anche se c'è scritto nel Midrash che quando Hashem ha dato la Torah, i benestri avevano molta paura, sono scappati indietro, avevano un timore. Tutto questo è vero, però non avevano sentimento di annullamento come lo avevano quando loro hanno visto le tavole della legge rotte. Perché Benestrael sì, si sentivano nulli davanti a Hashem, ma era davanti alla grandezza della luce della rivelazione di Matan Torah. era un annullamento causato dall'esterno, dalla rivelazione di Hashem, non era un annullamento profondo dentro di loro. Solo quando Bene Israele vedono Mosè che scende giù dalla montagna dopo 40 giorni, tanto aspettato, e porta giù le tavole della legge, sulla faccia di Mosè vedeva fuori la luce come se fosse un sole, dice la Torah. Mosè ha sulle sue mani le grandi tavole della legge che Hashem ha inciso con le sue mani. E si dicono, ah, dopo 40 giorni, dopo i 10 comandamenti che abbiamo sentito da Hashem, ecco le tavole della legge. Viene Mosè giù, vede che una parte del popolo, anche se una parte, diciamo, secondaria del popolo, aggiuntiva, ma comunque una parte del popolo sta ballando, sta festeggiando il vitello d'oro. Mosè Rabbeinu fa le sue considerazioni, fa i suoi ragionamenti, dice io non posso dare la Torah non è onorata, non posso causare che la Torah venga così profanata con questi peccatori, con il vitello d'oro. Viene Mosè e butta le tavole della legge e spaccano in centinaia di pezzi, le rompe. In quel momento questa bomba, questa esplosione atomica, c'è scritto che il vitello d'oro è scoppiato in mille di pezzi e le tavole anche sono scoppiate. Una tragedia incredibile. Le tanto attese tavole della legge sono frantumate in centinaia di pezzi. Bene Israele che aspettano 40 giorni il ritorno di Moshe Rabbeinu vedono svanite nel fumo questa grande attesa, questo grande desiderio, e acquisiscono un grande sentimento di umiltà e di annullamento. Solo in quel momento Bene Israele diventano recettivi e compatibili con una Torah infinita. Nel momento che si chiude una porta, si può aprire un'altra porta. In quel momento è vero che si sono rotte le tavole della legge, era una grandissima tragedia nella storia di Israele, ma in quel momento Bene Israele diventano recettivi, diventano compatibili per ricevere la vera Torah, la Torah infinita. Così come Hashem è infinito, anche la Torah infinita può essere data a Bene Israele. In quel momento Bene Israele non hanno più il sentimento di superiorità, di grandezza, e allora questa rottura delle tavole li rende compatibili per ricevere le seconde tavole che sono state date con tante aggiunte, con il Talmud, con il Midrash, eccetera, eccetera. Per questa ragione dice Rebbe, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, ti ringrazio, complimenti che ha rotto le tavole della legge. Perché solamente grazie alla rottura delle tavole della legge, Bene Israele hanno potuto entrare nella dimensione di poter ricevere la Torah infinita, la vera Torah, la Torah di Hashem che lui è infinito. Allora Hashem ha detto, come si può manifestare questo concetto? Io voglio che i pezzi delle tavole della legge rotte, le prime tavole rotte, vanno anche loro messe dentro l'Arca Santa, in modo che si ricorderà sempre le tavole rotte, in modo che si ricorderà sempre questa condizione, sino qua non, per poter studiare la Torah infinita, e di abbattere l'orgoglio, abbattere il sentimento di grandezza, abbattere il sentimento di superiorità che ci rende incompatibili con la Torah che è infinita. Perché noi siamo finiti, la Torah è infinita, l'unico modo come legare le due cose è annullare il nostro ego, la nostra superiorità, e allora annulliamo anche i nostri limiti di umani e diventiamo compatibili alla Torah che è infinita. Da una parte però Hashem dice, dobbiamo ricordarci che l'uomo non deve vivere solamente di umiltà, di annullamento. Perché uno allora dice, una persona dice, allora io per studiare la Torah devo essere annullato, allora io mi annullo, io sono nessuno, io sono nessuno, io sono niente. Uno per studiare e capire la Torah deve valorizzare se stesso. Deve ricordare che lui è qualcuno, che lui deve capire quel che c'è scritto nella Torah. Allora per questa ragione dice il Talmud che dentro la Rona Kodesh, dentro l'Arca Santa c'erano le prime tavole rotte e le seconde tavole che erano intatte. Perché? perché nello studio della Torah ci vogliono entrambi gli approcci. Da una parte sentirsi nullo per poter essere compatibili con l'infinità della Torah, dall'altra parte sentirsi presente e sentirsi che lui c'è, che lui è presente per poter capire col suo cervello. Uno che non è nessuno, che è nullo, non è niente, non è degno di capire niente. E questo uno deve ricordarsi sempre, che da una parte deve essere nullo, dall'altra parte deve ricordare di essere integro, deve essere presente, deve valorizzare il suo cervello, perché solo lui non capisce niente. E questi due approcci devono sempre convivere insieme. L'annullamento da una parte e la presenza dall'altra. Uno dice: io mi annullo completamente, io non sono niente. Vengono, gli dicono una spiegazione, dice: io sono niente, non sono nulla. Qualsiasi cosa dica, io sono nulla. No, uno deve studiare la Torah con il suo cervello, con il suo sforzo, capendo con la sua. E se uno non si sforza e si sente solo nulla, non potrà mai capire niente. Ma uno potrebbe chiedere la domanda: come è possibile avere contemporaneamente due approcci completamente opposti, annullamento e non annullamento, tavole rotte e tavole integre? Come si può unire due opposti così insieme? La risposta è che in realtà insieme non si può avere le due cose. Prima dello studio, noi diciamo nella fila, fai sì che noi, la nostra anima sia come la sabbia, come la terra, che siamo annullati. E questa è l'introduzione che ci può portare a studiare la Torah. Per cui uno prima deve annullarsi, quando si sente nullo diventa compatibile con la Torah, che è la Chokhmah di Hashem, che è l'infinità di Hashem. Allora ci vuole l'annullamento prima dello studio, ma quando una persona studia, deve essere presente. Per cui le due approcci sono fondamentali, ma prima ci vuole l'annullamento e poi bisogna essere presenti. Insieme non è possibile averlo. Però dentro la Ruach Kodesh lì erano uniti. Dice Rebbe, Luchot v'shivre Luchot Baron Nimtzeim. Dice il Talmud, cosa vuol dire? Le tavole rotte e le tavole intere erano unite, erano insieme, si trovavano insieme tutte e due nella Ruach Kodesh. Quando ci si trova dentro la Ruach Kodesh, quando ci si trova in un qualcosa che è l'Arca Santa, lì si può avere due opposti approcci. Uno può avere il sentimento di annullamento, il sentimento di integrità, di essere presente contemporaneamente solo dove? Dentro l'Arma Kodesh. Sappiamo che l'Arma Kodesh aveva una misura, ma non aveva una misura. Sapete come dice Talmud? Ma come Arone non mi ha mità. Da una parte uno misurava l'Aron, aveva una misura, dall'altra parte quando uno misurava dal muro a muro e dal muro fino all'Aron aveva esattamente la stessa misura. Vuol dire che l'Aron aveva una misura ma non aveva una misura. Esisteva ma non esisteva contemporaneamente, qualcosa di impossibile a livello logico. E il fatto che la Torah, che l'Aron Kodesh era un qualcosa che unisce due opposti, aveva una misura ma non aveva una misura, questo fa sì che anche la Torah potesse unire i due opposti. Questo fa sì che anche che lì dentro la Ruach Kodesh potevano essere contemporaneamente le tavole rotte e le tavole intere. I due approcci opposti potevano essere insieme o contemporaneamente dove? Solo nella Ruach Kodesh. Solo lì la Ruach Kodesh, che siccome può unire i due opposti, allora lì le tavole rotte e le intere erano insieme dentro la Ruach Kodesh. Ma nella vita di ognuno non può essere contemporaneamente questo doppio approccio opposto. Allora per questo noi diciamo nella tefila prima Hashem annulla il nostro ego, il nostro io, il nostro modo di pensare, abbassa la nostra superiorità, sentimento di grandezza, e solo allora saremo degni, saremo compatibili di poter capire, di poter studiare la tua Torah infinita. Potremo annullare i limiti del nostro corpo, del nostro cervello, capaci di diventare recettivi alla parola infinita. Speriamo che presto potremo studiare la Torah infinita di Hashem, che si rivelerà con l'arrivo di Mashiach veramente la sua grandezza e la sua infinità, che non ha veramente limiti, e potremo veramente essere allora annullati, perché tutti vedremo la grandezza di Hashem, ognuno di noi si sentirà nullo davanti alla grandezza di Hashem e sarà veramente compatibile a studiare la Chokmah e Bina di Hashem, che presto questo succederà nei nostri giorni, con l'arrivo di Mashiach pieno, vivrà beh a meno a meno.